Prendono forma pezzi della legge di bilancio, la revisione delle rendite catastali per chi ha usufruito del super bonus, e che vuol dire più tasse per queste persone sulla casa, l'allineamento confermato ma graduale tra le accise benzina e le accise per il diesel, un'ipotesi di contributo aggiuntivo per chi ha fatto quelli che vengono definiti extra profitti. Agli annunci di Giorgetti fanno da contraltare le parole di Tajani: dobbiamo lavorare per ridurre le tasse, ha detto questa notte. Sul fronte più puramente politico va a vuoto il voto per l'elezione di un membro della Corte Costituzionale. Il nome voluto dal centrodestra non piace al centrosinistra, che sceglie l'astensione. I due fronti di guerra raccontano soprattutto di telefonate. Quella attesa tra Netanyahu e Biden, quelle trascorse, ben 7 stando al nuovo libro di Bob Woodward, tra Vladimir Putin e Donald Trump, quando questi non era già più presidente degli Stati Uniti. Intanto, mentre una parte dell'Italia è investita dal maltempo, l'America si prepara ad un altro ciclone che promette di essere devastante e che costringe il presidente a rinviare il suo viaggio in Europa. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è un po' che non odi nessuno o mi sono perso qualche puntata?
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Questa mattina noi ci siamo alzati presto.
Chi era poi questa che non mi ricordo? Ah, Piccolotti, è vero, di Alleanza Verdi Sinistra. La sveglia presto era tipo 7:15, 7:30, non so. Da queste parti Lauricella, che dall'altra parte del vetro insieme a Marco Santoro e il sottoscritto, non riusciamo a pensare a qualcosa di più irritante di questo passaggio parlamentare. Beh, considerate che quando finisce la trasmissione io sto già al salato, per dire. Sono rimasto affascinato, veramente come tutti credo, dalle linee programmatiche esposte dal neo ministro alla cultura Alessandro Giuli, esposte ieri di fronte alle commissioni parlamentari.
Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro, intese come una minaccia.
Ok.
E che vuol dire?
In realtà, facendo attenzione alle frasi, si capisce che cosa vuol dire, però secondo me l'ha fatto apposta per prendere in giro i parlamentari ai quali esponeva le linee guida del ministero. Poi, per chi vuole riascoltarsela e rileggerla, quella cosa, secondo me contiene anche una discreta critica alla sua parte politica, a come affronta il mondo la sua parte politica. La lascio là, eh? Poi vi andate a prendere il podcast, dato che è passata via in questo modo, vi andate a riprendere il podcast di questo passaggio della trasmissione. Riascoltate quella frase con calma e vedrete, vedrete.
Quello lo risolveremo con gli avvocati.
Lo so, lo state dicendo tutti, qui ci vuole Tognazzi, ma Tognazzi ci vuole fin troppo spesso. Vi ricordate Lo abbiamo letto l'altro giorno, questa intervista pazzesca all'ex ragioniere generale dello Stato Monorchio, che dice: quando si è andato a decidere sul prelievo straordinario sui conti correnti, quello realizzato dal governo di Giuliano Amato, dice questa cosa non è nemmeno passata in Consiglio dei Ministri. Quando se ne è parlato, il presidente Giuliano Amato ha usato una specie di scioglilingua e tutti abbiamo pensato, dicendo che andava ad attingere direttamente ai conti correnti delle persone, avrà detto prematurata.
Tarapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? Scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefaldina, come antifurto per esempio.
La politica economica torna al centro della scena in questo mercoledì 9 ottobre, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:36 minuti e 5 secondi. Vi dico un'altra piccola cosa prima di andare al cuore di tutto, alle parole del ministro Giorgetti, che sono quelle che un po' dominano la scena oggi. Nel piano strutturale di bilancio sono previsti, come sapete, dei tagli alla spesa. Dei tagli alla spesa che riguarderanno anche, oltre che le strutture centrali dello Stato, anche comuni, regioni, province, città metropolitane. Quando sentirete le grida dei comuni, delle regioni, delle città metropolitane, delle province che dicono «Ah, non abbiamo nulla da tagliare», ricordatevi di questa storia, solo di questa, che è un buon esempio, secondo me, che ho pescato questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno, edizione Barese. È una tra le tante, perché tutti voi conoscete all'interno del vostro comune, della vostra città, quanti sprechi si possono annidare. Certo, non ci vogliono tagli lineari, bisogna ragionare seriamente, però ecco qua. C'è un istituto superiore, l'Istituto Romanazzi di Bari, che per lavori, ha dei lavori in corso fino al 2026, ha bisogno di spazi, così il comune di Bari decide di affittare questi spazi. Li affitta da una cooperativa, questa cooperativa si chiama La Rosa dei Venti. Quanto paga il comune? 24.000 euro al mese per questi spazi. Ah, vabbè, allora diciamo saranno spazi seri, importanti, eccetera eccetera. Ma la cooperativa La Rosa dei Venti a sua volta affitta, quindi il comune subaffitta dalla cooperativa La Rosa dei Venti. Ricordatevi questa cifra, 26.000 euro al mese. Quanto paga l'affittuario principale, il locatario principale? 1.500 euro al mese. E il comune di Bari subaffitta a 26.000. Ragazzi, che margini di guadagno pazzeschi, e soprattutto che margini di taglio di spesa pazzeschi, ci pare di poter dire. Il sindaco Vito Leccese ha chiesto chiarimenti, scusate, non è il comune di Bari, è la città metropolitana di Bari. Il sindaco Vito Leccese ha chiesto chiarimenti e noi sappiamo perfettamente che nelle pieghe del bilancio dei comuni, delle regioni, delle città metropolitane, dello Stato, si annidano migliaia di casi di questo genere. E quindi quando tutti piangono miseria e chiedono quattrini, ricordatevi sempre, ricordiamoci tutti, storie come queste. L'Italia ne è stracolma, ne è strapiena. A partire, e a quelle ci riflettiamo sempre, a tutte quelle società municipalizzate che ancora magari hanno solamente un dirigente, due dirigenti, non hanno nemmeno degli operativi e generalmente, le cui cariche sociali generalmente vengono affidate a dei politici trombati. Il ministro Giorgetti, un'audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato per presentare il piano strutturale di bilancio, che è, ancora una volta lo ripetiamo, quel piano in 7 anni da presentare all'Europa, tramite il quale l'Italia assicura che rientrerà all'interno di alcuni obiettivi che riguardano il deficit e il debito, dice ambizioso ma realistico, più che tasse, tagli significativi, ma non sulla sanità. E però questa storia del del catasto, che sembrava un tabù, oggettivamente è un aumento di prelievo fiscale nei confronti delle persone che hanno usufruito del superbonus, o almeno così appare, poi magari non lo sarà, Giorgetti.
Non si tratta di fare l'aggiornamento ai valori di mercato che ripetutamente la Commissione ci ha chiesto, si tratta di andare semplicemente a cercare le case fantasma. Ricordo che chi fa le ristrutturazioni edilizie è tenuto, obbligato, ad aggiornare anche i dati catastali. Andremo a verificare se li hanno aggiornati o se non li hanno aggiornati.
E poi conferma il ministro Giorgetti il fatto che ci sarà un allineamento tra le accise della benzina e le accise diesel. Tutto questo avverrà gradualmente. Questo cosa vorrà dire? Probabilmente, da quel che si capisce, un abbassamento delle accise sulla benzina e un aumento di quelle sul diesel. Se si andrà ad un allineamento a metà, lo ha raccontato bene Gianni Trovati nei giorni scorsi, si avrà un impatto discreto dal punto di vista delle entrate. Si immagina un 4% in più, perché il gasolio è molto più utilizzato. Giorgetti ha anche assicurato tutele per tutte quelle categorie che fanno uso del gasolio per ragioni professionali. Intanto, il dice Giorgetti, non si taglia sulla sanità. In una giornata nella quale la Fondazione Gimbe ha lanciato un nuovo allarme sulla situazione della sanità pubblica e raccontato come molte famiglie si stanno ormai rivolgendo regolarmente, non è una novità, al privato, il ministro Schillaci ospita Coffee Break, dice serve un piano per il 7% nel rapporto fondo sanità prodotto interno lordo.
È un numero che gira molto, noi quando ci confrontiamo con gli altri paesi questo numero per noi è storicamente più basso. Ora io non mi voglio dilungare, perché se lei va a vedere la NADEF del governo che ci ha preceduto, il rapporto tra il fondo sanitario e il PIL era inferiore a quello che ha messo il governo Meloni. Io dico che noi dobbiamo avere un piano per poterci avvicinare al 7%.
Scusate, sorridiamo qua perché la musica di sottofondo messa dai colleghi di Coffee Break sembra, non lo so, una cosa di Benny Hill, delle comiche di Benny Hill di sottofondo, mentre il ministro sta dicendo una cosa serissima e oggettivamente importante. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, certamente tutta la questione dell'elezione del giudice costituzionale. L'ipotesi era una votazione per Francesco Saverio Marini, il candidato voluto fondamentalmente da Fratelli d'Italia, colui che è considerato il padre del premierato. L'opposizione ha deciso di assentarsi, sostanzialmente di non votare, facendo mancare dunque il numero dei 3/5 di voti necessari per arrivare all'elezione di questa persona. Opposizione che non condivide il metodo. Ma noi sappiamo perfettamente perché le opposizioni hanno scelto di fatto di uscire dall'aula. Non è una protesta contro il governo Meloni, ma un evitare il rischio che qualcuno dell'opposizione fosse tentato di accordarsi segretamente con il governo per votare appunto Francesco Saverio Marini. Opposizione che chiede un metodo diverso. Non possiamo assecondare blitz, non sono ammissibili logiche spartitorie, dice Giuseppe Conte. Donzelli, dobbiamo nominare uno che la pensa come Schlein. Vabbè, questione politica sicuramente rilevante e che diventerà più rilevante perché nei prossimi mesi si dovranno votare altri 3 giudici della Corte Costituzionale, con appunto il mondo di centrodestra, di centrosinistra, che accusa il governo di logiche spartitorie. Due fronti. Tre fronti ultimi da toccare rapidamente. Il primo è quello del maltempo. La situazione, quella di ieri, è stata una giornata particolarmente dura per Liguria e Lombardia, con un'allerta rossa in alcuni settori delle due regioni. Ci sono stati una serie di problemi. Poi il tema lo torneremo a toccarlo alle 8:35, ragionando un po' ancora una volta sul tema di come estendere le assicurazioni. Sulle assicurazioni catastrofali anche alle abitazioni private, posto che partirà l'obbligo per le imprese, proprio per evitare che lo Stato si trovi ogni volta ad elargire quantità di denaro enormi esattamente per questo. Negli Stati Uniti è atteso l'arrivo di un uragano e non di un ciclone, come ho detto erroneamente prima, mi corregge un ascoltatore e ha perfettamente ragione, l'uragano Milton, che promette di essere violentissimo e dovrebbe approdare a Tampa in Florida, dove è stato dato l'ordine allontanatevi altrimenti rischiate di morire, e ha costretto tutto questo Joe Biden a rinunciare a un viaggio in Europa che era previsto. E poi ci sono i due fronti di guerra che, come dicevamo, si compongono di un Israele che avanza in Libano, di telefonate, quella attesa tra Netanyahu e Biden, e di 7 telefonate, quelle che faranno discutere senza ombra di dubbio, riportate dal libro di Bob Woodward, che giornalista investigativo tra i più noti americani, fu quello dello scandalo Watergate, come qualcuno ricorderà perfettamente, un libro nel quale Woodward racconta di 7 telefonate intercorse tra Donald Trump e Vladimir Putin quando Trump non era già più presidente degli Stati Uniti. Facile che qualche elemento di questo tipo possa entrare ovviamente nella campagna elettorale. Il traffico.
24 mattino.
La Schlein è la ghostwriter di Giuri, è chiaro.
Sentendo il neo ministro della cultura Giuli, ridateci San Giuliano, va.
Ma no, dai, è il ministro della cultura, scusa, e parla così, che vuole, caro ascoltatore? Non si preoccupi, caro Alberto, che lo scrive, sa quanto siamo appassionati quindi a questa vicenda, quindi in rassegna stampa arriveremo alla condanna del PM del processo Eni Nigeria, che è arrivata ieri, 8 mesi, non si preoccupi che ci arriviamo. Parliamo di Covid questa mattina. Ieri tra l'altro c'è stata, per guardare al passato, la prima riunione della commissione, sono stati auditi i familiari delle vittime, è stato attaccato l'ex presidente del Consiglio Conte che fa parte di quella commissione, ma in realtà quello che vogliamo fare adesso è guardare al futuro, meglio al presente, per una nuova variante che è stata rilevata per la prima volta lo scorso giugno in Germania, un ibrido che crea qualche preoccupazione, almeno sta segnalando per qualche preoccupazione. Vediamo se queste preoccupazioni sono fondate, lo facciamo con Roberta Villa, medico, divulgatrice scientifica, giornalista con noi spesso su questi temi, il suo ultimo libro Contro Glossario di Medicina, Un viaggio fra le parole che pensiamo di conoscere, edito da Gribaudo. Cara Roberta, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, che variante è e dobbiamo preoccuparci?
Allora, questa variante si chiama XEC, appunto, come dicevi giustamente tu, è una ricombinante, cioè mette insieme due diverse varianti, sta prendendo piede rispetto alle precedenti, ma questo è un fenomeno che ormai abbiamo imparato a conoscere, nel senso che quando arriva una variante più fit, si dice in gergo, quindi più adatta, che si riproduce e si trasmette più facilmente, prende sopravvento rispetto alle altre e comincia ad aumentare. In Italia gli ultimi dati hanno mostrato che più della metà delle varianti attualmente circolanti è di questo tipo, ma probabilmente è anche un dato falsato, perché il nostro monitoraggio purtroppo è molto limitato e parziale. Anche negli altri paesi comunque è quello che si sta verificando. Ci deve preoccupare, ma è semplicemente non abbiamo nessun dato che sia più aggressiva delle precedenti. Ci dobbiamo preoccupare quanto ci dovremmo preoccupare in generale di Covid, cosa che di solito non facciamo, perché ormai nessuno più fa test, e quindi l'unico dato attendibile è quello dei decessi, che è in generale sul centinaio di casi alla settimana, e sui ricoveri in terapia intensiva e in ospedale, che sono in aumento.
Sì, sono in aumento perché sta arrivando una stagione delicata, come sappiamo, Roberta, nella quale si incrocia anche se non l'avvio, quantomeno l'avvio di qualche sindrome influenzale, se non l'avvio dell'influenza vera e propria, e un problema di vaccinazione che viene segnalato da più parti, no? Di vaccinazione di persone che non si vaccinano, molto semplicemente.
Ma guarda, l'influenza adesso ancora non è arrivata, quindi tutte le persone che pensano di avere l'influenza hanno Covid o hanno altri virus, però siccome appunto non si fanno i test, restiamo così. Per quanto riguarda la vaccinazione, stanno iniziando le campagne vaccinali contro Covid e contro l'influenza. La raccomandazione è di farle entrambe, e si possono fare nella stessa seduta. Poi dipende da regione a regione i tempi e le modalità, sai che abbiamo una sì. sanità regionalizzata, quindi questo non possiamo dire esattamente. Il vaccino di cui noi abbiamo ordinato le dosi sufficienti nel nostro paese è solo Pfizer quest'anno, ed è Pfizer aggiornato alla variante JN1, sì. Quindi non è perfettamente corrispondente a questa circolante, ma nessuno può avere quelli perfettamente corrispondenti visti i tempi rapidi con cui il virus cambia, però dovrebbe proteggere dalle situazioni più gravi, dai ricoveri, dai decessi. Quindi per le persone fragili, mi raccomando, soprattutto sì. le donne in gravidanza e in allattamento e tutti i sessantenni in su.
Sì. Roberto, un ultimo punto qua sul fronte delle vaccinazioni: mi sembra che si stia andando piuttosto a rilento, c'è qualche preoccupazione su questo fronte?
Allora, stiamo iniziando proprio adesso, quindi non possiamo sapere come sarà, sono proprio questi, a secondo delle regioni si sta iniziando. È chiaro che non si può contemporaneamente dire che Covid è un raffreddore, che Covid non è importante, e poi pretendere che le persone corrano a vaccinarsi. Cioè, Covid nella stragrande maggioranza dei casi è vero che non fa niente alle persone giovani, per quello che sappiamo, però poi abbiamo tutta una serie molto solida di dati che dice che non è indifferente nemmeno il numero di persone nelle quali persiste, provocando, essendo diciamo un fattore di rischio per tante altre condizioni, dagli infarti al diabete a tante altre malattie. E soprattutto c'è la questione long covid, che è meno importante oggi, voglio dire è meno frequente che si sviluppi long covid oggi rispetto all'inizio, proprio perché abbiamo una certa immunità, ma che comunque è veramente invalidante per molte persone, anche se in Italia non se ne parla. La vaccinazione sì. non è protettiva al 100%, ma aiuta.
Certo. Grazie Roberta Villa, medico divulgatrice scientifica. Il suo libro Contro Glossario di Medicina, un viaggio fra le parole che pensiamo di conoscere, edito da Gribaudo. C'è Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.